Buonasera, benvenuti alla 14ª trasmissione sul Tecnocontrollo. Stasera niente pelato, stasera siete con gli anarchici, cazzi vostri. Cazzi vostri. Quindi siamo io, XY, suoni inauditi dalla regia. E di nuovo in collegamento, anche quest'oggi, che la chiameremo tra poco.
Niente po' di meno
che Suzette Cerise, che ci parlerà di porcate come al suo solito. E niente, XY, vuoi dare il là?
Partiamo subito per i nostri curiosissimi, inquieti e impetuosi porno ascoltatori. Sì, partiamo subito allora, dai, va là. Da puntoinformatico.it abbiamo delle belle news fresche, sputando di settimana. Allora, dalla Turchia, o meglio dall'internet delle cose della Turchia, abbiamo una notizia che è circolata in questi ultimi giorni, perché Twitter è stato, diciamo, hackerato grazie a una vulnerabilità di un'applicazione terza che si chiama Twitter Counter, che è di monitoraggio dati per Twitter. Non chiedetemi di più, non lo so, e non mi chiederete perché state solo ascoltando. Quindi diciamo che praticamente è successo che si vocifera che molti account sono stati hackerati, tra cui anche quello di Italo o anche quello di Justin Bieber, cose di una certa importanza, cazzo, sono state hackerate da degli hacker filo Erdogan, diciamo, filo governativi turchi, per lanciare dei messaggi inneggianti al nazismo, alla Germania, all'Olanda, diciamo tutti i paesi in cui la propaganda populista filonazista è forte, e per inneggiare anche al governo di Recep Tayyip Erdogan, sto cazzo, con riferimenti tra cui svastiche e critiche a chi ha, diciamo, pubblicamente criticato il governo di Erdogan. E niente, sono moltissimi gli account hackerati, tra cui anche la polizia di Detroit, se non sbaglio, e Starbucks, Unicef, anche il sito del Parlamento Europeo è stato hackerato.
Che culo.
E dopo un po' qualcuno si è scusato, qualcuno ha cancellato facendo finta di niente, e questo è quanto.
Questo... Non calare di voce.
Non ce la faccio, cavolo.
Avvicinati.
Il mio tono non può essere tutto uguale come Marina Massironi dei Corti.
Rabbrividiamo.
Brrr. Tutti insieme.
Va bene. Hai altro da raccontarci, caro?
Molto.
Vai.
Molto. Tu non...
Tu intanto vai.
Intanto vo. Io vo perché può. Allora, parliamo poi di una cosa simile, sempre di social network.
Parliamone a voce più alta.
Mi aggancio, io. Chissà che non mi incazza. prova, ciao. Grazie di fottermi Borghetti, benissimo.
Tu mi hai fottuto la grappa.
Borghezio, no, lo sono usata. Hanno usato i vapori di grappa, glielo ho fottuti.
Product placement.
Beh, dalla regia ci si disturbano, ma noi continuiamo imperterriti. E parliamo di Germania, di cui abbiamo fatto anche una diapositiva prima di dire Germania, e parliamo di Facebook. A quanto sembra c'è una proposta di legge del ministro tedesco della giustizia, il quale vorrebbe dare delle multe per i social network che non provvedono a rimuovere tempestivamente, nella fattispecie si parla di una settimana, i contenuti illegali o, diciamo, facinorosi o tendeggianti al rosso e anche fake, con una multa che prevede sanzioni fino a 50 milioni di euro. Milioni, esatto. Facebook, diciamo che ha detto che sta a vedere questa monitora la proposta, e tra l'altro entro la fine dell'anno sembra che più di 700 persone lavoreranno a Berlino per controllare i contenuti pubblicati su Facebook. Cioè, a questo punto,
beh, Facebook... è qualcosa che crea posti di lavoro almeno.
Sì, almeno quello, ma a quanto pare Facebook sta già provvedendo con le intelligenze artificiali, per cui che evidentemente non sono pronte, quindi il governo tedesco, comunque Facebook, sta prendendo provvedimenti riguardo a controllori umani.
Beh, lo fa già in realtà.
Sì, diciamo.
In altri contesti lo fa già.
Sarebbero?
Per l'organizzazione delle news in evidenza.
Ah, ok. Non,
ci sono già degli editor umani per quello e anche per controllare i contenuti segnalati dagli utenti.
Appunto, cosa che vogliono fare molto più.
Vogliono rinforzare la cosa.
Esatto.
Allora.
Sì. Okay. 700 persone, mica male, però tutta Germania si parla evidentemente. Vabbè,
not bad.
Critiche ovviamente, vabbè, staremo a vedere. Staremo alla porta.
Va bene, adesso spostiamoci negli Stati Uniti che ci piacciono tanto.
Che belli.
Allora, c'è stato un tentativo di truffa per l'ammontare spropositato di $28,500 perfino, e per beccare il tentato truffatore,
il masnadiere,
vorrei sottolineare che è un tentato truffatore, non si è consumato il reato. La polizia di una ridente cittadina degli Stati Uniti che si chiama Edina, mai sentita, ma vabbè,
dove abita Lady Gaga chiaramente,
vabbè, la polizia ha chiesto a un giudice di ottenere i dati da Google, poi vedremo quali perché è divertente, di tutti coloro che in città hanno cercato il nome di Douglas qualcosa, non l'hanno scritto qualcosa, cos'è, che è la quasi vittima di questa truffa, appunto per beccare
il signor qualcosa,
per beccare appunto questo truffatore, questo quasi truffatore. La cosa divertente appunto è che il giudice ha consentito, e la cosa ancora più divertente sono le informazioni che la polizia di Edina chiede a Google, che includono, ma non sono limitati a, nomi, indirizzi, numeri di telefono, date di nascita, social security number, che è più o meno il nostro codice fiscale ma meglio, indirizzi email, informazioni di pagamento, informazioni di account, indirizzi IP, indirizzi Mac delle persone che hanno richiesto, che hanno fatto queste ricerche su internet.
Mercoglioni!
Tutte cose che molto probabilmente Google non è completamente in grado di fornire. Ma lasciamo stare. Vabbè,
forse la CIA sì.
Vabbè, fatto sta che appunto questo ci evidenzia l'ignoranza della polizia, l'ignoranza del giudice rispetto alle nuove tecnologie e un sacco di altre cose divertenti. Io a questo punto, visto che l'ora si è fatta più o meno tarda, darei la parola alla nostra corrispondente.
Aspetta, cosa? Siamo in fascia protetta?
Neanche un po'.
Aia, allora,
figa e culi e tette. Diamo la parola a...
Se era protetta non c'era più.
Moia. Alla nostra corrispondente da un posto che non ci vuole dire dov'è, della Francia, Suzette Seris. Buonasera, Suzette.
Buonasera a tutti.
Se riusciamo a alzare un po' il volume a Suzette, siamo più contenti. Suzette, fai una prova, prego.
Si sente?
Sì, si sente abbastanza. Parla più forte che puoi, per cortesia.
Urlerò.
Ok. Cosa ci racconti oggi?
Allora, stasera ho per voi ben due notizie. È tanto più unico che raro, ma evidentemente è successo tutto questa settimana. Quindi prendetela così. E partiamo da quello che è venuto fuori in ordine cronologico. La prima notizia che vi do stasera è di un risarcimento che una ditta produttrice di sex toys, la Standard Innovations, offrirà ai suoi utenti per non averli opportunamente informati che attraverso l'uso dell'app collegata con loro sex toy stavano in realtà raccogliendo dati che venivano poi utilizzati per le loro indagini di mercato.
Per esempio, quali dati?
Allora, il sex toy in questione viene utilizzato durante i rapporti sessuali e quindi i dati...
Ci sei?
Sì, ci sono. I dati raccolti riguardavano soprattutto la frequenza dei rapporti e adesso vi dico
Ce la faremo. Un po' di suspense. Un po' di suspense,
signori. Il bello della diretta.
Tele porno ascoltatori. Nel frattempo potrei dare una notizia.
E le modalità d'uso del sex toy, quindi quali pattern di vibrazione venivano usati più spesso, con quali modalità, eccetera, eccetera.
Interessante per loro, eh?
Sì, perché ovviamente possono orientare meglio la produzione degli oggetti in questione, orientata sui gusti degli utenti.
Quindi è porno marketing.
È porno marketing.
Anche loro si masturbano con i dati.
Io ho una domanda. Perché un vibratore aveva un'app?
Allora, il vibratore aveva l'app. In realtà non è sempre stato così. Questo vibratore è sul mercato da circa il 2008. Originariamente non aveva neanche il telecomando wireless. Il telecomando wireless arriva dopo un po'. E qualcuno ha pensato bene, prima di tutto, di sostituire il telecomando con lo smartphone e quindi di collegare tutto quanto a un'app che permetteva di utilizzare l'oggetto in questione da remoto e addirittura da una parte all'altra del mondo.
Ah, quindi passava pure via internet, non era Bluetooth?
Non te lo so dire, ma credo di sì.
Cioè, della serie le hacker o la vagina?
Tant'è che ad agosto al DEFCON degli hacker hanno dimostrato quanto facilmente questo sex toy fosse hackerabile. Il problema però non era che bisognava temere gli attacchi degli hacker, ma della compagnia stessa. Quindi
Dio. Va bene.
In realtà poi questa app offriva anche altre features ritenibili interessanti, come il personalizzare le playlist di vibrazioni. Le playlist
a ritmo di musica.
C'aveva le playlist.
E nella versione più recente del 2015 era stata aggiunta anche la possibilità di inviare messaggi vocali, chattare e fare videochiamate.
Sì, io troverei abbastanza inquietante che il vibratore mi parlasse, sinceramente.
No, ma infatti è l'app
hanno dato un nuovo significato all'app Viber, a quanto pare.
Sì, in un certo senso sì.
No, non hai capito. È che chiaramente non è il coso che ti parla, perché il microfono l'hanno messo internamente.
Okay. No, il microfono non è nel...
È una battuta, credo.
Scusate, non colgo il senso dell'umorismo.
È la fregna che te parla in questi momenti.
Va bene. Noi invitiamo gente dall'estero e tu ci fai fare queste figure di merda. Andiamo pure avanti. Avevi detto che avevi un'altra news.
Un'altra news. È purtroppo una news grave, qualcosa che non voleva, o perlomeno che delle persone coscienziose non volevano si verificasse, mentre invece i pippaioli sono stati ben contenti che si sia nuovamente verificata. Stiamo parlando del Fappening.
Olè!
Allora, non so quanti di voi ricordano quello di cui stiamo parlando, praticamente nel 3 anni fa, nel 2004.
Le loro mani ricordano probabilmente.
Nel 2004, se non ricordo male. Controlliamo.
14!
Scusate, sì, 2014, mi mancano i pezzi, sono stupida. Nel 2014...
Sì?
Ce la facciamo.
Sì, scusate. A un certo punto vengono rilasciate su una serie di siti immagini di nudo di celebrità prese dai loro cloud e dai loro account Google. E a un certo punto appunto arrivano immagini da varie attrici, cantanti, altri personaggi, tra cui ricordiamo Kylie Cuoco, che è Stand Up, Ariana Grande, soprattutto Jennifer Lawrence, che appunto si erse contro questo fatto. Il fattaccio si è riverificato qualche giorno fa, probabilmente non nella misura in cui c'è stato il primo Fappening, ma comunque c'è stato un bel rilascio di informazioni che hanno colpito soprattutto Amanda Seyfried e Emma Watson, che è di genere marisato mai tra le altre attrici e cantanti e personaggi. In realtà la foto di Emma Watson sarebbe subito stata smentita come non sua, tra l'altro non era neanche una foto di nudo. mentre invece l'avvocato di Amanda Seyfried avrebbe chiesto al sito Saleh Jihad, penso si pronunci, di rimuovere la foto dal loro sito internet. E a quanto pare le tecniche messe in atto, ma questo sarete sicuramente voi più tecnici e in grado di definirlo, sarebbero le stesse perpetrate durante il primo attacco.
Ovvero?
Ovvero indovinare la password
e ingegneria sociale, da quello che ho saputo.
Ok,
quindi indovinare la password?
No, in realtà praticamente sì, ha indovinato la password con le domande segrete delle star.
Ecco,
in realtà esatto. Spacciandosi addirittura per un impiegato della sicurezza della Apple con un account falso chiedeva le credenziali a questi personaggi che ingenuamente gliele avrebbero fornite.
Ingegneria sociale.
Va bene.
Siamo sempre dal punto di partenza queste cose.
Va bene.
Vabbè, siamo pregni di fregna stasera, insomma.
Ma smettila. Ringraziamo Suzette per la partecipazione come al solito. Grazie Suzette.
Tanta gioia con le sue notizie. Ah.
Grazie a voi per lo spazio che mi concedete periodicamente.
Eventualmente poi ti risentiremo se ci sono news che stuzzicano la nostra la nostra curiosità, magari, vabbè, vediamo.
Siamo curiosissimi, siamo aperti a tutte le nuove esperienze.
Sì, allora, questa più che una notizia è un'analisi. A quanto pare impiegare robot nella manifattura costa meno che impiegare schiavi. Nel senso che, considerando che il calo nei costi delle macchine, il calo nel costo della manutenzione, l'efficienza delle macchine, quindi il fatto che lavorino 20 ore tranquillamente 20 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza bisogno di alloggio, senza bisogno di cure, senza bisogno di essere nutrite,
le paga,
le fa valere, le fa costare meno che impiegare schiavi, letteralmente schiavi, che tra una roba e l'altra uno schiavo potrebbe costare, diciamo, indicativamente $7,500 all'anno a chi lo tra virgolette impiega. Questa analisi, che considera indicativamente il costo spalmato su un tot di anni e vabbè, insomma, l'investimento, il costo, manutenzione e quant'altro, ammonta a circa $4,000 l'anno, quindi quasi metà.
Ammortizza anche tu lo schiavo, ecco. Compra una macchina.
Esatto. Quindi, vabbè, diciamo che in questo periodo in cui c'è lotta, soprattutto negli Stati Uniti, rispetto ai salari minimi garantiti nella ristorazione, se con $2,000 un McDonald's si può comprare un iPad e usare quello al posto del commesso, è molto probabile che è una cosa che faranno, ed è una cosa che minacciano da un sacco di tempo, in realtà, da quando hanno cominciato a montare queste proteste per quanto riguarda il salario minimo garantito. E quindi sì, insomma, le macchine costano meno degli schiavi, siamo arrivati a questo punto, cosa che probabilmente una decina d'anni fa sarebbe stata abbastanza impensabile. Sì.
Sono i tempi che corrono, l'avanzare della tecnologia è normale.
Va bene.
Oltretutto, da un lato leva alle aziende per dire: ah, ok, volete il salario minimo, col cazzo, perché noi abbiamo le macchine.
Neanche col cazzo, se continuate a chiederci il salario minimo, noi vi sostituiamo con delle macchine.
Molto semplice. Bello. E dall'altro lato, ovviamente, la gente perde lavoro per cause di forza maggiore, tipo queste, tipo minacce, oppure per naturale...
Ah, perché semplicemente vengono sostituiti, conviene economicamente.
Sì, per qualunque motivo adesso sia.
Cioè, nel senso, non c'è bisogno di tanta analisi politica del futuro, eccetera. Conviene, punto. Sì. C'è poco da fare. Purtroppo questa è la china che ha preso... e che, insomma, speriamo che la gente si rompa un po' i coglioni, un po' di sano luddismo, cazzo,
sano buddismo.
Luddismo, con la L, luddismo. Distruggete ste cazzo di macchine. No, aspetta, che poi mi denuncio anche, mi becco anche una denuncia per istigazione a delitto.
Ma l'ha detto il mio vicino di casa, no?
Sì, infatti. Gian Giacomo. Sto citando.
Gian Giacomo Berlusconi, chiaramente.
Va bene. Detto lui. Andiamo avanti col Cristo. Abbiamo ancora 10 minuti circa.
Mai indietro, sempre avanti.
Avanti, vai.
Avanti con le news. Sempre da punto informatico abbiamo la Yahoo della Guerra Fredda. A quanto sembra, si vocifera che Yahoo è stata, diciamo, assistita dal DOJ americano,
Department of Justice,
esattamente, che ha formulato delle accuse contro i responsabili presunti delle brecce di sicurezza causate a Yahoo, che sta per essere venduta a prezzo stracciato a Verizon.
Scusa, no, non ho capito. Yahoo ha collaborato con
DOJ
in un procedimento riguardo a gente che ha bucato Yahoo.
Indagine, sì.
Di gente che ha bucato Yahoo.
Yes.
E perché una news?
Posso?
Prego.
Bene. Ha formulato delle accuse, a quanto pare molto circostanziate questa volta. Si parla di persone appartenenti ai servizi segreti russi. Ma guarda un po', a quanto sembra hanno anche dei nomi. Cioè, adesso mi faccio del male. Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev, Igor Anatolievich.
Penso sia Igor.
Sì, l'ho pensato dopo, purtroppo. Sushchin Alexei Alexeyevich.
Scusa, posso dire sti cazzi i nomi, vai avanti.
E Karim Baratov. Ormai ce l'ho fatta, grazie. Applausi, applausi, grazie. Allora, nei primi tre casi sono cittadini russi residenti in Russia, l'altro, l'ultimo, Baratov, è un 22enne kazako residente in Canada. Non so come siano arrivati, perché ovviamente non lo spiegano, però secondo loro questi loschi figuri, diciamo, assoldati dal governo russo hanno bucato Yahoo. Quali sono, diciamo, i vantaggi? Ne avevo già parlato abbondantemente nelle puntate precedenti, andatevi a ascoltare che sono molto interessanti. E vabbè, tutto qua, dicono, nell'articolo si ripete quello che hanno fatto sti tizi, 30 milioni di account compromessi ogni volta, password,
si è rotto le palle,
sì, sono rotto le palle di dirlo ogni volta. Quindi vabbè, la notizia è che hanno formulato delle accuse mirate a quattro persone russe e kazaki, un kazako,
tra i russi, quindi sovietico,
sì, diciamo, fa parte dell'URSS anche lui, anche se è in Canada. Vedremo eventuali estradizioni dal Canada.
Buona fortuna. No, in realtà non neanche tanto, bisogna vedere se è cittadino canadese o no. Comunque
non lo dice l'articolo,
vabbè, sti cazzi.
Beh, dice cittadino kazako, quindi in teoria no.
Vabbè, avanti col Cristo, vai, next.
Avanti col Cristo. Adesso passiamo a quella scoppiettante po'. Si parla di WhatsApp e Telegram, si parla di vulnerabilità, si parla di versante web. Come sapete, le due applicazioni hanno, diciamo, un'interfaccia web attraverso la quale potete comunicare. Le due erano vulnerabili in quanto si poteva mascherare l'invio di un file, che file non risultava, ma lo era di fatto. A quanto sembra molto più facile farla su WhatsApp, perché su Telegram funzionava solo su Chrome e tramite l'opportuno, diciamo, l'opportuna azione dell'utente vittima, che doveva aprire il contenuto in un'altra tab, in un'altra finestra del browser, diciamo. Invece su WhatsApp era più o meno automatico, bastava che l'utente cliccasse sul contenuto condiviso. Come funzionava? Ho provato ad andare sullo specifico. Il sito di Checkpoint, che è una società che fa, diciamo, ricerca di sicurezza e dà anche delle soluzioni, chiaramente, è il loro business, spiega, diciamo, abbastanza in dettaglio cosa succedeva. Siccome diciamo, l'interfaccia web dei due instant messaging fanno uso delle API per andare a leggere in qualche modo i contenuti con l'ausilio del supporto multimediale del browser, ci sono delle chiamate proprio al browser che quindi possono essere reindirizzate per, diciamo, eseguire anche una pagina web, ok? Che essa può contenere dei contenuti più o meno malevoli. Quindi cosa facevano? diciamo, impacchettavano il contenuto HTML, quindi pagina web malevolo, diciamo con, nell'anteprima di un'immagine, che quella veniva mostrata all'utente, qualunque essa sia l'immagine ovviamente. Ma cliccando sull'immagine, o meglio sull'anteprima dell'immagine, si apriva il vero contenuto, che era appunto una pagina web contenente dei JavaScript che venivano eseguiti a livello della macchina vittima e andavano a rubare, diciamo, l'identità web della vittima, e li mandavano, diciamo, questi dati che rappresentavano l'identità web della vittima all'utente attaccante su un proprio sito, che andava a aprire questa pagina e che quindi andava a acquisire l'identità della vittima. Come faceva? Praticamente ci sono dei controlli sul tipo del file che si invia su WhatsApp e su Telegram. Si andava tramite JavaScript, diciamo, a iniettare anche nella variabile che contiene le descrizioni dei file consentiti, si andava a iniettare l'estensione, se mi dicono di troppo tecnico, mi dicono dalla regia, ma no, ma sto cercando di essere anche papale e papale, dai. Dai, l'estensione HTML, che è quella delle pagine web. Quindi si poteva aprire, anche se non era consentito di base, una pagina web. A quel punto veniva mandato il messaggio, che veniva criptato nella trasmissione, quindi i due client non avevano idea di cosa ci fosse nella trasmissione. Il livello client non era, diciamo, controllato, questa è la vulnerabilità, e quindi veniva mandato al destinatario. Il destinatario vedeva un'immagine, la apriva, si apriva su una pagina web e papam, che venivano inviati tutti i dati della vittima, che veniva impersonificata dal client web di WhatsApp o Telegram e l'attaccante.
Ti dico solo che non ci ho capito un cazzo neanch'io.
È la Madonna!
Non so chi ci ascolta cosa ha capito, ma vabbè.
Cosa non è chiaro?
Tutto il giro. Vabbè, giro. Vabbè, dai, ascolta.
Io non ci riproverei, se è andata male così.
No, infatti. Abbiamo altri 3 minuti scarsi, vuoi dirci qualcos'altro?
Cioè, se vuoi ti ripeto la roba.
No, quell'altra news.
No, intendo. Se non te lo dicevo.
Porca puttana. Vabbè, allora ascolta, visto che un paio di volte fa siamo andati lunghi, direi che per oggi possiamo chiudere qui, visto che non ci sono altre news. Salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo dell'attenzione, ci sentiamo la settimana prossima. Tanti cari saluti, tante care cose e buonanotte a tutti. Ci abbiamo pure la sigla.
Un po' bassina forse.
Gira verso di qua.
Ah, gira la sigla. Gli alieni morti, la CIA che ci spia.
Se ci parli sopra non si sente per nulla.
Ma è giusto così. Vaffanculo, la CIA di merda.
Vabbè, no.